Playground
Hoops and Records.
Credo che c'è un buco grosso dentro, ma anche che il rock and roll, qualche amichetta, il calcio, qualche soddisfazione sul lavoro, le stronzate con gli amici, beh, ogni tanto questo buco me lo riempie.
Fast life, baby, la leggenda continua, non muore mai, strettamente per italiani hustler. Yeah,
senti bene la mia voce, non la tua.
Non piangere per me come vita, faccio mamma non mamma con i soldi, non con una margherita. La mia posizione preferita è la 71, cioè la 69 più due dita. Quanti rapper che ho killato, dovrei avere un cimitero privato. Non sei una prostituta, sei peggio mantenuta, riempio sacchi di juta, poi faccio il mitra come Battistuta. Boschi si fanno le pippen come Scotti, guardandomi comprare senza sconti. Questi player di oggi fanno tutti John Gotti. Parli parli ma io non conosco le tue fonti. Il flow talmente mafia, scrivo strofe sui pizzini. In Italia nel rap game non temo grandi né piccini. Il mezzo non è annolo, un pezzo di figa solo. Svuota la visa, lacrima sul viso, Bobby solo. Italian hustler, baby. No perdi tempo, real talk. Venite al Krasnapolsk e chiedete di Mimmo Flow. Ho una tipa nella vasca, lei viene dall'Austria, come la Glock nella tasca. Seguo un figo, sto come l'Alaska. Ha mollato il suo tipo, sei innamorata di un hustla. Di un italiano hustla, 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 yeah.
Ricchi in Air Max, poveri in Balenciaga. Giri con la pistola, prenota la bara. Cucino un brick a colazione da 31 a 39. 8000 nuovo Rolex, voglio una Glock d'oro giallo, un Richard Mille costa un Lambo, mio fratello sconta un anno, bastardo il gabbio, un K tra le palle, un quartiere sulle spalle, Rex alti come pagine gialle, mani sul volante, mi ha fermato la volante, faccio il cantante, non il narcotrafficante, figlio di puta, mi vuoi morto come Poropop, ti aspetto armato come Robocop, ho una Glock nella tasca, la tua bitch nella vasca, una non mi basta, ne voglio un'altra, Italia Nasla, non serve che ti metti la antiproiettili, ti shottano in faccia, no joke. Stiamo on the block, tra colle Glock, uova alla coc, pezzi con buste della cop, brody. No joke, stiamo on the block, pistole Glock, rimani broke o fai sti money.
Ho una tipa nella vasca, lei viene dall'Austria, come la Glock nella tasca. Sembra un figo, sto come l'Alaska. Ha mollato il suo tipo, sei innamorata di un hustla. Di un italiano hustla, hustla. Di un italiano hustla, hustla. Di un italiano hustla, hustla. Di un italiano hustla.
Bene, siamo tornati. Questa è Playground, un programma di Radio Sherwood, giusto per ricordarlo. E ragazzi, che dire, è una puntata un po' così. Siamo arrivati a cosa? La quarta, quinta puntata, Salvo.
Sì, esatto. E insomma, dai, oggi comunque parleremo di un sacco di cose. Tra l'altro, ecco, tu volevi parlarci proprio di Italian Hustler e in particolare di Fast Life 4, che insomma questo album, insomma, di freestyle che Gue Pequeño ancora una volta ha pubblicato e ancora una volta si è rubato la scena.
Sì, diciamo che dopo 9 anni è uscito con Fast Life 4 dopo il Fast Life 3. E praticamente, vabbè, diamo anche i contatti. Ci trovate su Instagram
Playground Hoops and Records e poi su Spotify, stessa roba, dove ci sono tutti i podcast, tra cui anche questo.
Abbiamo fatto anche un talk con un nostro amico, con Roberto. Dopo sono andato a trovare l'ultima puntata e bello, lo trovate su YouTube. E se volete il link andate su Instagram Playground, sui link trovate tutti i podcast e l'ultimo in linea di, diciamo, cronologica è questo talk che abbiamo fatto sulla nascita morte della scena indipendente. Allora, Gue ha fatto uscire Fast Life 4, che ha registrato tutto in un take. Sì, alla fine sono una serie di freestyle, 2 minuti l'uno, vari featuring. Abbiamo messo, secondo me, una delle tracce più iconiche, che è Italian Hustler. Cioè, l'hustler è una figura del rap americano, quello che ce la fa da solo, quello che parte da zero, sai, il senso di rivalsa, un po' la Dennis Rodman, collegandolo con il con il basket, e c'è poi Rusty Kilo che dopo essere sparito un po' dalle scene è tornato. Ci sta, un bel brano, un bel beat. Soprattutto il tape a me è piaciuto tanto, perché non è il classico tape trap, è molto hip hop, non le manda a dire. Ci sono delle punchline, diciamo che qui in radio non è che possiamo passare, perché sono un po' politicamente scorrette molto. Difatti c'era un articolo di un magazine che seguo su Instagram, che è Rebel Mag, c'è anche il sito, dove diceva è un mixtape che manda a fanculo un po' tutti. Cioè, Gue ha di nuovo, come dire, di nuovamente imposto sulla scena. Ed è bello, perché poi c'è anche il documentario di S Magazine che hanno fatto sui Fast Life, che è da guardare, anche più bello di quello del Ragazzo d'Oro. Quindi si candida assieme al disco di Massimo Pericolo, Madame, Mace, i quattro dischi più fighi dell'anno potrebbero esserci da oggi. Comunque, detto questo qua, io adesso vorrei passare al prossimo contributo, che non è nostro, ma di Niso, che è uscito con i remix delle EP per cui abbiamo intervistato a fine 2020. Release Yourselfies, si dice così, Salvo, giusto?
Release Ourselves.
Ourselves, bravo. E quindi ci ascolteremo lui, invece di stare là a intervistarlo di nuovo. Abbiamo detto, ci mandi una tua presentazione, lo racconti tu, abbiamo questi due minuti di talk suo dove ci parla, e poi ci ascoltiamo un brano tratto da
quell'album.
Sì, da quell'EP, che poi secondo me non è neanche un EP, nel senso i beat tape sono una cosa un po' fuori dal tempo, fuori dalla forma, cioè non è un EP, nel senso sono dei beat che mischiano assieme l'elettronica, il rap, l'hip hop, il soul, funk, cioè è difficile dargli una, anche perché poi non durano tantissimo, quindi non è neanche la durata tipo di un EP, se vogliamo essere fiscali, ma noi della fiscalità ce ne frega, ci piace il black sound, quindi chi se ne frega. Va bene, adesso facciamo partire appunto il contributo di Niso.
Il mio ultimo disco, Release Ourselves, ha preso piede nella mia testa verso la fine del 2020. Volevo sviluppare il suono dietro a quel disco e fare ciò coinvolgendo, insomma, amici, artisti, produttori intorno a me, di cui amassi e seguissi ovviamente i lavori e i progetti. Nelle settimane si è poi appunto venuto a formare questo roster da paura di 6 artisti, e Jerez, JR, Kuranes, Jesus Lost dalla Grecia, Atene, Holy Spliff, Also Good e Black Lodge. Man mano che ho iniziato a ricevere i materiali da loro, ho preso anche consapevolezza del fatto che il disco potesse diventare qualcosa di speciale. Mi ritengo veramente fortunato per la disponibilità ricevuta dai ragazzi e sono grato per il loro contributo e per il tempo che hanno deciso di dedicare, insomma, al progetto. È stato emozionante vedere come davvero ciascun artista avesse rilavorato le tracce originali apportando il proprio sound. Non penso di esagerare nel dire che se avessi ascoltato occhi bendati per la prima volta tutte e 6 le tracce remixate una dietro l'altra, insomma, avrei potuto un po' anche riconoscere distintamente quale producer si celasse dietro quale traccia, quindi proprio così intuitivamente, istintivamente, super riconoscibili nel migliore dei sensi. Nel complesso sono veramente entusiasta del risultato e di poterlo condividere con tutti su Bandcamp. Ricordo infatti che il disco è un'esclusiva di Bandcamp, quindi solo distribuito su questa piattaforma, e, appunto, anche perché tutti gli artisti coinvolti sono musicisti indipendenti o comunque provenienti da realtà di musica indipendente, cosa che a mio modo di vedere rende il progetto ancora più bello sia da ascoltare che da raccontare.
You and I, you know.
Ed eccoci tornati. Allora, abbiamo appena ascoltato il contributo di Niso. Grazie mille, vecchio. Potete grazie, ascoltare Niso. L'intervista che gli abbiamo fatto appunto tra i nostri podcast. Però all'epoca eravamo ancora Indica, quindi dovete cercarli tramite Indica. Cercate Indica Niso Radio Sherwood e troverete l'intervista. Allora, il titolo era Relays Ourselves, J-Rise, Junior Remix. Secondo me è un bel beat tape, uno dei più fighi che abbia ascoltato ultimamente, devo dire. Tutte le varie uscite, anche Tough MC che l'abbiamo passato. Poi di Niso vi consiglio di ascoltarvi anche Down With Us. Mi ricorda sempre un po' Down With Bassi, che è un programma di Bassi Maestro di interviste figo. Down With Us, uscito a ottobre 2020, un bel beat, secondo me anche quello è da recuperare se vi è piaciuto quello che avete appena ascoltato. Bene, oggi ragazzi facciamo un po' un throwback nel tempo. Vi voglio parlare di un disco che secondo me è una figata e cioè, sarà anche il momento poesia tra le varie cose, quindi saremo tutti quanti, come dire, sentimentali, empatici, queste parole che piacciono molto nel tempo odierno. Però se uno mi dice resilienza un'altra volta, giuro che lo defenestro, tipo Praga. Allora, oggi vi voglio parlare del disco Love Supreme di John Coltrane. Nel senso che tutti quanti lo buttano fuori come uno dei classici del jazz, vero, del jazz classico. E però c'è un punto di vista che poco si conosce. E sono qui per raccontarvelo tramite però un articolo, ovviamente è inutile che io faccia la parafrasi di una roba che ho letto, ve lo voglio proprio citare e rendere omaggio a chi ha scritto, visto che poi nell'ambito musicale italiano della radio e del giornalismo è un vero G. Allora, oggi praticamente prenderemo spunto dall'articolo dell'inchiesta di Carlo Massarini intitolato La Sinfonia Interiore e l'Amore Supremo di John Coltrane. Carlo Massarini, giusto due info che io vidi al Vintage Festival 2015 parlare. Allora, è un giornalista, conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano, venuto tra virgolette al successo perché su Virgin Radio fa Absolute Beginners, dove racconta gli antesignani del rock, e negli anni 80 ha fatto uno dei primi programmi, diciamo, televisivi che si fondavano sui videoclip, quando i videoclip erano appena nati. Poi ha scritto tantissimo, ha scritto per Rolling Stone per esempio anche, quindi insomma un personaggio con i contro, come si dice. Allora, cosa è successo? Che John Coltrane, di cui poi ascolteremo la prima canzone che è Acknowledgement, ha sostanzialmente usato questo disco, nello stesso della parola, per uscire dal suo problema che aveva con l'eroina. Cioè lui è diventato jazzista, poi a un certo punto, visto che le vite degli artisti del jazz, come quelli del rock and roll, erano molto morigerate, si è divertito, però anche per, diciamo, reprimere un po' i problemi personali, si è fatto di ero, e ragazzi, non è una bella cosa. Quindi a un certo punto della sua vita, quando era arrivato al culmine, quando aveva scazzato pure con la band di Miles Davis, che insomma, scazzi con Miles Davis, non scazzavi già all'epoca con un signor nessuno, ha detto mi devo dare una ripulita. E allora si è fottato sulla musica, sulla sua creatività, sul suonare, per usarlo come mezzo per superare questa dipendenza. E allo stesso tempo però per cercare un senso maggiore che gli colmasse quel vuoto interiore che lo portava a farsi. E non erano nemmeno gli anni 70, quindi è stato anche è stato un antesignano anche da quel punto di vista. Vabbè, a parte le battute, allora vi leggo i passaggi di questo articolo che trovate sull'inchiesta di Carlo Massani, che secondo me raccontano, perché poi ogni canzone è una fase di questa presa di consapevolezza di avere un problema e del fatto di dover superare, cioè dalla presa di consapevolezza al percorso di riabilitazione morale fino a una nuova luce. E tranquilli, non parliamo di chiesa, si parla di un qualcosa di, diciamo, di deistico, però non di chiesa. Allora, mettiamo su una bella base che ci sta a tema e inizio con il citarvi l'articolo. Allora, All Praise to God. Quest'album è la mia umile offerta a lui, un tentativo di dire grazie a Dio, Dio in senso lato. Attraverso il nostro lavoro, come facciamo nei nostri cuori e con le nostre lingue, che lui possa aiutare e rafforzare tutti gli uomini in ogni buona impresa. Questo è quello che John Coltrane scrive nelle note di copertina di quello che per moltissimi non è solo il suo disco più famoso, più venduto e più importante della sua della carriera, ma ben altro. È un disco che ti, questa nota mia a margine, ti permette di riflettere anche sul tuo vissuto e di capire cosa è importante e cosa non è importante. È un disco di rinascita, di riscoperta, di rifocalizzazione. Continuo con, citando l'articolo. È anche uno degli album jazz più importanti che siano mai stati incisi. Un album profondamente spirituale, capace di innalzare lo spirito e portarlo su altri piani. Un album la cui energia e il cui significato è direttamente connesso con altri mondi, altre consapevolezze, altre illuminazioni. Qual è l'antefatto che porta al voler creare questo tipo di album? John Coltrane entra nel gruppo di Miles Davis, ma quando anche Miles Davis, stanco del suo rapporto con l'eroina, che ben conosce, anche lui se ne è dovuto tirare fuori pure Davis, praticamente Miles Davis licenzia John Coltrane. Cioè lui si ritrovava ad essere un gran jazzista, uno degli artisti più importanti della sua epoca, e viene portato fuori.
Tra l'altro, da quello che mi ricordo io, anche Dizzy Gillespie l'aveva assunto e poi lo aveva anche licenziato John Coltrane.
Posso dirti, non mi ricordo perché mi sono focalizzato sulle informazioni basilari, quindi ritorno un attimo. Vai. Però potrebbe essere, cioè dopo l'articolo, no,
l'articolo
lo trovate.
È quello, quindi, cioè,
hai letto anche tu quello?
Sì, ma
allora ok, diamo per buono. Cioè non vorrei dire cazzate, sai, poi arriva il purista di turno a dire no, perché non è vero. Noi non è quello il punto di oggi è capire perché A Love Supreme non è solo un bel disco, un disco che ha fatto la storia, ma tutto il background spirituale ed emotivo,
cioè,
empatico.
C'è la rinascita, insomma.
C'è la rinascita di una persona che secondo me è una bella storia, a prescindere anche, potrebbe essere anche un disco di un signor nessuno, però guarda caso quel signor è diventato quello che è diventato. Allora, la costruzione dell'album è proprio la metafora di un viaggio spirituale interiore. Il primo brano, Acknowledgement, rappresenta il risveglio, la presa di coscienza. Il secondo, Resolution, è la disponibilità e la determinazione a seguire questo percorso. Il terzo, Persuance, è la lunga, faticosa ricerca sul cammino, e sfocia nel quarto, Psalm, ovvero l'illuminazione, il salmo, qualcosa che ti illumina. Però qual è il discorso? Uno potrebbe dirmi che sta ascoltando Playground, dice che cazzo ce ne c'ho di sta roba. Parliamo di
è urban, è street. Questa era la musica.
Aspetta
urban
che ci arriviamo. Salvo, sta buon un attimo, per favore.
Okay.
Sei come uno che è entrato in chiesa e ha bestemmiato. Perché è importante per la cultura urban street, appunto? Perché è un disco che ha ispirato tantissimo gli artisti venuti dopo. Soprattutto perché anche molte volte, tipo nel rap, ci sono queste canzoni dove si chiede aiuto a Dio, a un'entità superiore. Però tante volte uno dice, cazzo, ma sti qua fanno la vita veloce, però poi pregano Cristo. Non è esattamente così. E qua cito la lettura che praticamente John Coltrane dà alla sua idea di Dio, che è un'idea trasversale. John Coltrane non aderisce a nessuna religione in particolare, diffida da chi afferma che la sua religione è quella giusta, presupposto per dire che tutte le altre sono sbagliate. Lui anzi le studia tutte, anche quelle orientali, ma è in cerca di un qualcosa di assoluto. Lui semplicemente voleva trovare, semplicemente non tanto, però vabbè, voleva trovare un qualcosa di superiore, dare quel significato superiore alla sua vita che in un certo senso gli facesse dimenticare le sue mancanze interiori, dire sì, ok, io sono qua per un motivo, e lo fa con la musica, che è la cosa che più gli piace, che è la cosa che più sa fare probabilmente, ecco. Quindi questa è un po' la storia, il contenuto di A Love Supreme, per questo l'amore supremo, un amore supremo, soprattutto e tutti, e c'è questa spiritualità che nel corso della storia della musica black torna. Alcuni la legano al cristianesimo, ma per dire anche un film come Blues Brothers, ok, sembrerebbe quello, però in verità è è più che altro come dire, sintomo del bisogno dell'uomo di avere una spiritualità, perché la materialità delle volte non basta. C'è chi la trova in una religione già codificata, c'è chi invece, come John Coltrane e tanti altri artisti, la cercano di avere, la cercano in altre cose, in altri modi, capito? Ecco, io adesso, detto questa cosa, vi faccio ascoltare un po' della prima canzone, che è Acknowledgement, e qui finisce la parte musicale, podcast musicale di Playground. Ci sentiamo alla prossima session musicale. Io sono Matteo
ed io sono Salvo.
Playground, Oops and Records.